Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, XCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi.
Salve amici, al microfono Dario Villani, siamo collegati telefonicamente con Enrico Callerio. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera, buonasera.
Enrico Callerio oggi dirige Monitor Radio TV, però tu in passato hai diretto Mille Canali, che è stata la prima rivista di settore dedicata alle radio libere e che, diciamo, ha seguito il nascere di tutte le radio in Italia. Vuoi raccontarci come nacque la tua rivista e in che tipo di attività eravate impegnati?
Sì, la rivista è nata su stimolazione del nostro, eravamo un gruppo di ragazzi che all'inizio degli anni 70 si dilettava di cose audiovisive, e un editore, che era poi il distributore dei prodotti GBC, ci ha proposto di fare questa rivista. Abbiamo colto al volo l'occasione e abbiamo iniziato a fare questa rivista, che era indirizzata sia al settore radiofonico che al settore televisivo, anche perché il nostro editore era il concessionario per l'Italia della Sony e quindi aveva degli interessi molto importanti su questo. Naturalmente nel 74, con la sentenza famosa che dava un primo colpo al monopolio televisivo e radiofonico della RAI, la sentenza della Corte Costituzionale passata alla storia come la sentenza per Telebiella, si è liberalizzato anche il settore radiofonico, visto che il settore radiofonico era di più facile, era più facile fare per dei giovani un'emittente radio che un'emittente televisiva, ha avuto fin dall'inizio un maggiore sviluppo, diciamo. Noi abbiamo seguito tutta l'evoluzione fino dall'inizio delle trasmissioni, diciamo.
Ecco, diciamo, la vostra rivista era in pratica presente in ogni radio italiana. Puoi raccontarci qualche aneddoto curioso, simpatico, di qualche episodio relativo al fatto di descrivere una radio quando siete andati nella loro sede a visitarla, no? Quello che avete trovato?
Sì, innanzitutto, essendo noi come redazione, io mi occupavo in particolare delle stazioni radio, quindi ero proprio addetto al settore radiofonico. Ricordo che passavo la maggior parte del tempo, i pomeriggi, nella sede di quella che era Radio Milano International, diciamo la prima che ha avuto una programmazione regolare, ed era, non ci passavo le giornate soltanto per incontrare i disgiocchi di Radio Milano International, ma il proprietario di Radio Milano International, Angelo Borra, era, diciamo, il punto di riferimento per molti che da tutta Italia raggiungevano Milano come dei pellegrini che andavano alla corte di Angelo Borra per capire come si sarebbe stato possibile per loro fare una radio privata. Era divertente perché ovviamente questo pellegrinaggio si concludeva sempre con Borra che tirava fuori da dietro al divano un trasmettitore FM e glielo dava dicendo: guardate, bisogna semplicemente accendere questo, e gli vendeva questo piccolo trasmettitore con le quali i ragazzi che erano arrivati lì, diciamo, tornavano a casa e erano in grado di fare una emittente radio. Dopodiché ci siamo spostati in tante altre emittenti. Allora non c'erano gli studi radiofonici, lo studio radiofonico variava dalla stanza di uno studente che aveva un impianto hi-fi e che ci attaccava alla fine un trasmettitore ad alcune soffitte o cantine dalle quali si trasmetteva. Io ricordo una volta che in uno studio di una radio, non ricordo nemmeno più di quale città, quando abbiamo preso l'appuntamento per andare a visitarla, siamo arrivati ed erano tutti costernati perché loro avevano impiantato il trasmettitore in una soffitta e il trasmettitore era stato messo nel bagno di questa soffitta. Purtroppo qualcuno aveva tornato la doccia ed era fuso tutto e quindi non potevano più trasmettere. Poi le radio si sono, diciamo, evolute dall'iniziale diciamo solo emissioni musicali, si è passati a strutture un pochino più organizzate. Qui a Milano c'era a casa di Mario Luzzatto Fegiz, critico musicale del Corriere della Sera, una radio che diciamo ha iniziato anche a fare informazione con veri e propri servizi giornalistici.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, credo che un elemento importante legato alla nascita delle radio private sia stato l'accrescere dell'indotto creato dalla loro attività. Uscivamo da un periodo di boom economico contraddistinto oltre che dall'acquisto delle automobili anche e soprattutto dall'acquisto degli elettrodomestici come frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, e poi a un certo punto si finì in un periodo in cui la gente non comprava più niente. In un certo senso le radio libere hanno spinto sull'acquisto di apparecchiature da studio per le radio, la cosiddetta bassa frequenza, l'acquisto dell'alta frequenza, nominavi prima tu i trasmettitori, antenne, trasmettitori, e poi c'era anche il fatto che questi prodotti venivano ampiamente reclamizzati proprio da mille canali. Insomma, una economia con la E maiuscola, oltre ovviamente alla nascita di posti di lavoro intorno a questa attività, no? Vogliamo parlare un po' di questo?
Sì, i posti di lavoro. Allora, io ricordo che noi cercavamo di capire quanto fosse l'indotto e quante persone lavorassero. Facemmo una stima, credo che fosse il 77 o il 78, avevamo calcolato che lavoravano in queste radio pirate o private o comunque musicali circa 50.000 giovani. Questo numero non fu mai smentito, tant'è vero che fu preso per buono, anche se in realtà, devo dirlo sinceramente, l'avevamo inventato noi in redazione, che però avevamo un po' il polso della situazione in tutta Italia. Fu preso appunto per buono, tant'è vero che a un convegno dell'Istat 6 mesi dopo l'ho sentito citare da un relatore ed è diventato un dato ufficiale di quante persone lavorano lavoravano nelle radio e nelle televisioni in quegli anni.
Ecco, diciamo, è difficile aggiungere qualche altra cosa rispetto a quello che hai già detto, soprattutto per quanto riguarda i tempi di oggi, no? Perché oramai vedo che soprattutto la produzione elettronica è affidata ovviamente al Made in Asia, no? È fatto tutto in Asia, e soprattutto vedo che c'è molto sviluppo di tecnologia digitale, si parla moltissimo anche dell'intelligenza artificiale e la realtà aumentata nella produzione radiotelevisiva. Puoi aggiungere giusto qualche dettaglio riguardo quello a che cosa stiamo andando incontro in questo periodo rispetto al passato anche?
Ma dunque, rispetto al passato, la fruizione diciamo della radio passa, non è per niente detto che la radio, come in tutti i mezzi di comunicazione di massa, ogni mezzo non sostituisce il precedente, ma va ad aggiungersi. Quando è uscito la televisione, che arrivava dopo la radio, si diceva: ecco, adesso la radio non l'ascolterà più nessuno, e non è stato così. E idem adesso con i mezzi elettronici, la radio si sta attrezzando, nel senso che continuerà, perché la fruizione della radio è molto diversa dalla fruizione del mezzo televisivo. Non è necessario essere davanti a uno schermo, si può ascoltare musica, notizie, documentari radiofonici anche senza guardare uno schermo. Hanno avuto molto sviluppo, ad esempio, ultimamente i cosiddetti podcast. In fondo noi siamo un podcast in questo momento, no? E questo modo di fruizione, che è on demand, è molto più consono alle possibilità delle persone di poter scegliere il momento adatto in cui ascoltarsi un qualcosa. È per questo che la radio non solo non morirà mai, ma sta avendo questa evoluzione attraverso anche la radio, attraverso il digitale terrestre, quelli che abbiamo già detto, i podcast, e poi con lo sviluppo delle tecnologie, con lo streaming, con il DAB, con tanti modi di diffondere i suoni, c'è una varietà tale per cui non sfuggiremo mai da quello che è, non troveremo un posto dove non potremo ascoltare radio, o meglio audio, che è poi la base della radio, insomma.
Ecco Enrico, diciamo che sostanzialmente sia negli anni 70 che oggi, comunque fare radio e fare televisione, questo è il punto che ti volevo sollecitare, è un'opportunità anche per chi produce i mezzi, no, tecnologici per fare radio e televisione.
Certo, con una differenza rispetto agli anni 70, che se negli anni 70 si dovevano fare grossi investimenti per anche solo per un impianto hi-fi di ottime prestazioni, ora invece si riesce, riducendo i costi e passando praticamente quasi tutto alla tecnologia digitale, non ci sono più limiti, diciamo, alle possibilità di investimento, nel senso che con un piccolo investimento si possono avere dei risultati ottimi. E qui quello che avrà il sopravvento sarà la creatività e la capacità di inserire contenuti in queste trasmissioni, chiamiamole trasmissioni radiofoniche, in realtà sono appunto documentari audio, selezioni musicali o altre tipologie differenti.
Ecco, Enrico Callerio, in collegamento telefonico da Milano, direttore di Monitor Radio TV. Ecco, noi quest'oggi abbiamo voluto aprire con te di nuovo il tema relativo ai 50 anni di Radio Libere. In che modo voi avete celebrato questo avvenimento?
Ma noi lo celebriamo tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, attraverso l'aggiornamento tecnologico che offriamo e proponiamo ai nostri lettori, nel senso che la nostra mission, diciamo, è quella di informare, e informare e anche in certa parte, in certa misura, formare, perché chiaramente occorre con le tecnologie che si moltiplicano in maniera esponenziale, bisogna continuare ad aggiornarsi, continuare ad aggiornare le conoscenze. È per questo che questo settore, che mi è capitato di frequentare da solo 50 anni, un po' per caso, mentre ero destinato ad un altro tipo di carriera, mi affascina, perché ogni giorno non è mai uguale al precedente. Si aggiungono tecnologie, si aggiungono di realizzazioni di contenuti audiovisivi, e quindi è sempre affascinante.
Allora, grazie per essere stato con noi, spero di sentirti quanto prima.
Va bene, d'accordo, ti ringrazio e buon lavoro.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il New York Times ha stipulato il suo primo accordo di licenza per l'intelligenza artificiale con Amazon. Il gigante della tecnologia pagherà per utilizzare i contenuti dell'editore per addestrare i suoi prodotti di intelligenza artificiale, tra cui Alexa. Le aziende tecnologiche hanno un disperato bisogno di nuovi contenuti per migliorare i loro modelli linguistici di grandi dimensioni, ma alcuni editori temono che il loro copyright venga violato. Ciò ha portato a cause legali, tra cui una di grande portata intentata dall'NYT contro Microsoft e OpenAI. Microsoft lancia da Berlino il suo più ambizioso progetto europeo in materia di cybersicurezza, l'European Security Program. Il programma, annunciato da Brad Smith, vicepresidente del CDA e presidente di Microsoft, è una svolta nelle strategie di difesa digitale del continente, per la sua estensione geografica e per il suo approccio integrato. Basato su intelligenza artificiale, cooperazione istituzionale e rapidità operativa, siamo fronte a una trasformazione nel panorama delle minacce informatiche. Russia e Cina rappresentano oggi le fonti più significative di attacchi contro reti europee, con la Russia particolarmente attiva in Ucraina e nei paesi che la supportano, e la Cina focalizzata su attività di spionaggio, anche accademico, ha dichiarato Smith, ricordando come le tensioni geopolitiche si riflettano sempre più spesso nello spazio cibernetico. Un gruppo di hacker ha attaccato numerose aziende in Europa e negli Stati Uniti, ingannando i dipendenti affinché installassero una versione modificata di un'app di Salesforce. Questo attacco ha permesso agli hacker di accedere ai servizi cloud delle aziende e di rubare dati riservati per estorcere denaro. La denuncia è stata fatta da Google attraverso il proprio Threat Intelligence Group. Gli hacker hanno contattato i dipendenti via telefonate, usando la tecnica del phishing, spacciandosi per tecnici di Salesforce o membri dell'IT e creando un senso di urgenza per la sicurezza. Hanno fornito un link a una pagina web fraudolenta per scaricare Data Loader, uno strumento di Salesforce per gestire grandi volumi di dati. Una volta installato, gli hacker potevano accedere a informazioni sensibili delle aziende. Google ha indicato che almeno 20 aziende sarebbero state colpite, ma il numero totale potrebbe essere maggiore. Salesforce ha affermato che non ci sono vulnerabilità nella propria piattaforma e che queste chiamate sono tentativi di ingegneria sociale mirati a sfruttare la scarsa consapevolezza degli utenti sulla sicurezza. Un telefono cellulare trafugato dalla Corea del Nord lo scorso anno ha rivelato la sorprendente estensione a cui il regime ricorre nella censura delle informazioni. Il dispositivo, che non può accedere a internet, è stato programmato in modo che la variante sudcoreana di una parola venga automaticamente sostituita con l'equivalente nordcoreano. In questi giorni, SpaceX ha visto il terzo volo di prova consecutivo del suo razzo Starship concludersi con un clamoroso fallimento. L'azienda di Elon Musk opera secondo il principio di iterazione rapida, trattando i fallimenti dei test come opportunità di apprendimento piuttosto che come battute d'arresto. Ma i ripetuti fallimenti sollevano dubbi sull'affidabilità a lungo termine del razzo. Nvidia ha registrato un enorme incremento dei ricavi nel primo trimestre del 2025, con un aumento delle vendite dei suoi chip di oltre il 69% su base annua. L'azienda statunitense ha svolto un ruolo centrale nel boom dell'intelligenza artificiale, ma è stata scossa dalla continua incertezza sui dazi e dalle nuove restrizioni all'esportazione. I suoi ottimi risultati potrebbero tuttavia attenuare queste preoccupazioni. Un bastone intelligente per i non vedenti, un nuovo dispositivo con ruote e telecamere mira a fornire ai non vedenti un'alternativa ai bastoni bianchi e ai cani guida. Il gadget utilizza anche l'intelligenza artificiale per fornire all'utente maggiori informazioni sull'ambiente circostante. È scoppiata una controversia nel Parlamento del Regno Unito sull'uso di contenuti protetti da copyright per addestrare sistemi di intelligenza artificiale. Il governo sta consultando un piano per garantire alle aziende tecnologiche l'accesso a tutti i contenuti, a meno che i singoli proprietari non scelgano di escluderli. Questo, sostiene, aiuterebbe gli sviluppatori a migliorare i loro strumenti di intelligenza artificiale e a dare impulso al settore. Ma quasi 300 pari della Camera dei Lord sostengono che potrebbe danneggiare i mezzi di sostentamento di artisti e creatori e stanno cercando di bloccare le proposte.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.